è scritto: maledetto chi fa l'opera del Signore fiaccamente. Quindi non vogliamo essere così superficiali oppure troppo pigri, vogliamo essere invece zelanti. Quanto allo zelo è scritto: non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Gloria al nome di Gesù. Lo vogliamo fare con tutto il cuore, con le energie sue. E leggiamo in Proverbi capitolo 30 dal versetto 24. Stasera vi presenterò quattro maestri con l'aiuto dello Spirito Santo che ci insegneranno delle cose semplici ma importanti per la nostra vita. Andiamo a scuola. Lo so che per alcuni dice: ma pure la domenica bisogna andare a scuola. Ma andiamo a scuola. Abbiamo fatto ma pure la scuola domenicale, fratello Enzo, ora pure la sera a scuola. A scuola. Ci sono questi quattro maestri che dobbiamo incontrare, che ci devono dire delle cose interessanti. Proverbi 30 verso 24, che dice così: ci sono quattro animali tra i più piccoli della terra e tuttavia pieni di saggezza. Le formiche, popolo senza forza, che si preparano il cibo durante l'estate. Gli iraci, popolo non potente. La versione riveduta recita i conigli. Poi vediamo che sono questi animali. Vediamo poi questo maestro come si presenterà meglio. Questo popolo non potente che fissano la loro abitazione nelle rocce. Le locuste, che non hanno re e procedono tutte divise per schiere. La lucertola, che puoi prendere con le mani, eppure si trova nei palazzi del re. Accomodatevi. Vi piace come presentazione? Che dite? Vi piacciono questi quattro maestri? Interessanti, eh? Interessanti. Quattro animali, lo dice la Bibbia stessa, pieni di saggezza. E beh, e che maestro è se non è pieno di saggezza per poterci insegnare qualcosa? Era già importante che questi maestri fossero preparati. E la Bibbia ci dice che lo sono. Sono pieni di saggezza. Quindi sono già degli insegnanti preparati. Potrebbe anche succedere, vero o no, fratello Antonio? Potrebbe anche succedere che qualche insegnante non sia preparato e gli alunni giocano mentre lui parla o legge dal libro e copia la lavagna. Qualcuno ci è capitato durante il nostro corso di studi, ma ci sono anche quelli preparati, grazie a Dio. E questi quattro maestri sono pieni di saggezza. E, è vero, sono piccoli, sono apparentemente così insignificanti, eppure ci danno tante lezioni per quanto riguarda sia la vita pratica sia quella spirituale. E anche noi come Chiesa siamo piccoli. La nostra pochezza è evidente anche nelle pagine della Scrittura e anche del Nuovo Testamento. Eppure il Signore ha deciso di mettere il suo tesoro in noi piccoli vasi di terra. Guardate, dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi, fratelli, la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Quanto è importante questo. E il primo insegnante, il primo maestro che incontriamo, dice: tu insegni lettere, matematica, ci fai inglese? No, il primo insegnante sono le formiche. un popolo, abbiamo letto, senza forze, ma che si preparano il cibo durante l'estate. La loro figura è molto importante, perché sia le formiche, ma anche le locuste, ma anche i conigli, ma anche la lucertola, sono degli insegnanti particolari, perché vedete, non è che insegnano messi in una lavagna e parlando. La cosa bella che mi meraviglia di questi quattro insegnanti è che insegnano col loro esempio. E questa è una cosa molto importante. Un buon insegnante non soltanto dovrebbe insegnare con le parole, non parlo soltanto di quelle a scuola, un buon insegnante deve anche insegnare con la vita. Perché se la vita non riflette quello che dicono le parole, a che serve? Allora, mi piace considerare che queste formiche, pur non parlando, eppur essendo un popolo senza forza, quindi chi lo osserva può osservare che non è che c'è una grande forza nelle formiche, formiche sono. Ma guardate innanzitutto la saggezza di queste formiche. Si preparano il cibo durante l'estate, cioè poi viene l'inverno, sono intelligenti. Poi verrà l'inverno, e poi in inverno come facciamo ad andare a prenderci il cibo? Prepariamocelo adesso, ora che è estate. Quindi sono intelligenti, sono prudenti, sono previdenti. Tant'è vero che lo scrittore del libro dei Proverbi ama così tanto questa figura della formica che dice a un certo punto: vai pigro alla formica, osservala, cioè tu che sei pigro, tu che aspetti che ti casca la manna dal cielo, ti aspetti che stando con le braccia conserte che faccia tutto Dio e tu non fai niente, vai pigra alla formica, considera il suo fare, non il suo parlare, non il suo chiacchierare, il suo fare. Vedete quanto è importante l'esempio? E diventa saggio. Essa non ha né capo né sorvegliante né padrone. Potrebbe essere anche normale che una formica lavori, perché c'è il principale che la guarda. Oh, mi raccomando, fai le cose per bene, perché qua se no non ti pago. C'è il principale, ma la formica non ha capo, non ha sorvegliante, non ha padrone. Però lei prepara il suo cibo nell'estate e raduna il suo mangiare durante la raccolta. Quindi le formiche ci parlano praticamente della previdenza, dell'assennatezza, della lungimiranza. Non guardano alla situazione contingente che stanno vivendo, guardano al futuro. Beh, ora è estate, sembra di sentire il ragionamento di una formica. Mi posso godere sto bel sole, mi porto l'ombrellone al mare, dice la formica, mi spalmo un po' di crema abbronzante, un po' d'olio, ora insomma mi passano pure i reumatismi, mi metto sotto il sole, oppure mi metto la maschera e le pinne e vado sott'acqua, dice la formica. No, la formica pensa: ora è estate, ma poi verrà l'inverno. Allora è meglio che lavoro in questo momento, che adesso faccio qualcosa, per poter provvedere al futuro, a quando verrà una stagione proprio non favorevole. E spiritualmente queste formiche ci dicono, tra le altre cose, quanto è necessario fare le cose che un giorno non potremo fare più. Ovviamente ci insegnano la previdenza, ci insegnano la lungimiranza, ci insegnano a fare delle cose importanti oggi, perché poi domani ovviamente potrebbe venire una cattiva stagione. Ma tra le altre cose queste formiche ci insegnano che ci sono cose che puoi fare oggi, anche per quanto riguarda la vita eterna, e che forse domani non avrai più la possibilità di fare. Che ne sai che domani avrai ancora la possibilità di udire l'Evangelo della grazia di Dio? Che ne sai che domani avrai ancora la lucidità mentale per poter invocare il Signore e dire: Signore, entra nella mia vita e perdoni i miei peccati? Che ne sai che domani avrai la possibilità di fare quelle cose che oggi sono soltanto un desiderio, intenzioni, ma che non diventano mai azioni, non diventano mai cose pratiche? Diceva prima il fratello nella testimonianza: ho questo dono, lo metto per l'opera del Signore. E ci sono alcuni credenti che a volte hanno dei desideri, delle intenzioni, vorrebbero fare delle cose, ma non diventano mai cose concrete. E il Signore ci dice di apprendere oggi le opportunità che Lui ci dà. Perché il domani, fratelli, è una cosa che si ripete sempre nelle nostre chiese, ma vogliamo ripeterlo anche noi stasera. Il domani non è nelle nostre mani. Chi può dire se noi domani avremo la salute, avremo la vita per poter fare le cose che il Signore oggi ci chiede di fare? E sebbene sono un popolo senza forze, queste formiche, pure dice la parola del Signore, l'abbiamo letto qui nella parola del Signore, sono un popolo che preparano il cibo durante l'estate. Pur essendo un popolo senza forza, è un popolo che coglie l'occasione, che coglie l'attimo, che capisce che quello è il momento giusto per fare delle cose che forse il giorno dopo non lo potranno fare. Questo popolo senza forze non ci parla forse anche della Chiesa del Signore, del corpo di Cristo? La Bibbia afferma: mentre eravamo ancora senza forze, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. E Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Queste formiche, popolo senza forza, assomigliano tanto ai credenti. Pure noi, popolo senza forza, che invece siamo stati soccorsi da colui che è il forte, da colui che è il potente. Amen, fratelli. E sono un popolo che hanno colto al momento giusto l'occasione della vita. E la Bibbia dice: eccolo ora il tempo accettevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Quanti richiami da parte del Signore, quante volte lo Spirito di Dio viene nella tua vita e bussa e ancora bussa e ancora ribussa alla porta del tuo cuore, e quante volte noi ci induriamo nella sua presenza e rimandiamo a domani, pensando che domani potremmo fare la scelta giusta della nostra vita, e poi per scoprire che magari non abbiamo più la possibilità di farlo. Il Signore disse a un uomo che viveva nel peccato, che aveva derubato tanta gente, ma che si era messo anche per curiosità alla ricerca di Gesù. Quest'uomo si chiamava Zaccheo. Quando il Signore lo vede, anche se lui si era nascosto dietro alle fronde di un sicomoro, di un albero, dice Gesù: Zaccheo, scendi presto, scendi subito, perché oggi debbo albergare a casa tua. Non è vero che, come forse il nemico dell'anima tua ti suggerisce, che c'è una decisione che puoi fare domani, che tanto avrai tutto il tempo. Il desiderio di Dio quando ci incontra è che noi scendiamo subito, e che tu scendi presto e che incontri il Signore e lo fai abitare nel tuo cuore. Non rimandare a domani la scelta che il Signore ti chiama a fare questa sera. Sii saggio come la formica, sii prudente, sii previdente, sii lungimirante per provvedere ai tuoi bisogni futuri, ma soprattutto cerca di provvedere a un bisogno grandissimo: il bisogno di Gesù nel tuo cuore e il bisogno della vita eterna. Gesù ha insegnato che vale se l'uomo guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua. Che ti è servito accumulare questo o cercare di combattere? Forse oggi possiamo accumulare poco tutti quanti, ma che ci è servito cercare, no, di barcamenarci in questa vita, quando poi un domani non siamo sicuri di avere la vita eterna? Che ci è servito? Ce lo possiamo portare con noi quel poco che forse siamo riusciti ad ottenere? Il Signore desidera che siamo saggi come queste formiche, che siamo intelligenti, che possiamo essere lungimiranti e pensare che abbiamo una vita dopo la morte, e questa vita potremmo spenderla per l'eternità lontani da Dio o per l'eternità vicina al Signore. Credo che il desiderio di tutti quanti è dire con me: pastore, io pure voglio stare per l'eternità con Gesù, anche se campi 100 anni. E chi ci arriva a 100 anni? Pochi sono quelli che tagliano sto traguardo, ma che sono 100 anni in confronto con l'eternità? E io voglio pregare insieme a voi in questa sera che possiamo avere la saggezza della formica. Ma così piccola, pastore, c'ha un cervello così piccolo, ma mi sembra che ragiona molto bene sta formica, ha pensato al suo futuro. E tu lo stai pensando al tuo futuro? Che ne stai facendo del tuo futuro? Che ne stai facendo dell'eternità? Che ne stai facendo di quello che avverrà un domani nella tua vita? Vogliamo essere saggi, non vogliamo soltanto pensare alle cose di questa terra, come fanno alcuni che sono descritti sempre nel libro dei Proverbi, quando dice lo scrittore: non ti vantare del domani, poiché non sai quel che un giorno possa produrre. Quante volte noi ci vantiamo del domani: farò questo, farò quest'altro, organizzo questo, organizzo quest'altro. Voi che dite, dice Giacomo, oggi o domani andremo nella tal città, vi staremo un anno, trafficheremo, guadagneremo, mentre non sapete quel che avverrà domani, non dopodomani, non sapete quel che avverrà domani. Che cos'è la vostra vita? Poiché siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Ecco quello che è la nostra vita. Ecco perché, care formiche del Signore, dobbiamo pensare al nostro futuro eterno. Ecco perché dobbiamo avere questa saggezza. Non facciamoci conti con le cose della terra, non programmiamo troppo per il nostro domani, perché la mia e la tua vita sono nelle mani del Signore. Se il Signore fa così e dice basta, è finito tutto. Se il Signore decide che stasera si torna a casa, si torna a casa. E che ne faremo dopo? Che ne stiamo facendo di Gesù? Amico, amica che sei qua, che ne stai facendo di Gesù? Che ne stai facendo della tua anima? Stai provvedendo al futuro della tua anima? Se il Signore ti chiama in questo momento, hai la certezza che andrai nel cielo col Signore per tutta l'eternità? Oppure sarei tra quelli che dicono: ma il Signore lo sa? Lo devi sapere pure tu, non lo deve sapere solo il Signore. E tu credente, tu che da tanto tempo sei convertito, che hai fatto il battesimo in acqua, che ne stai facendo della tua consacrazione? Che ne stiamo facendo della nostra vicinanza con Gesù? Non leggi tu nella parola che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore? Ma ti rendi conto che non vedrai il Signore? Se io e te non ci consacriamo, non vedremo il Signore. Non basta gloria a Dio e alleluia, non basta cantare un cantico ogni tanto. Senza la santificazione, senza la mia e la tua dedicazione a Dio, non lo vedremo, non lo vedremo. E questo è quello che dice la Bibbia, non lo dice Enzo L'Abbate, lo dice la Scrittura. Vogliamo essere saggi in questa sera, fratelli e sorelle care? Vogliamo essere lungimiranti, amici? Pensiamo al nostro futuro, mettiamo la nostra vita nelle mani del Signore. È vero, siamo un popolo senza forza, ma vogliamo realizzare ancora in questa sera che Gesù è la nostra forza. Che Gesù è la nostra forza. Non andiamo in cielo perché siamo forti, non andiamo in cielo perché abbiamo i muscoli, siamo come le formiche. Andiamo in cielo perché Lui è forte, perché Lui ci sostiene. Amen, fratelli. Perché sei qui stasera? Perché siamo qui in questo momento? Perché Lui è stato forte nella nostra vita. E poi il secondo maestro, incontriamolo, è un coniglio. Ah, dei conigli non si è mai parlato bene, a parte quelli che, a cui piace la carne di coniglio, a chi la sa cucinare. Oltre questo, diciamo che come immagine anche nel nostro gergo non è che è molto bella. Dice: come un coniglio, è codardo, ha paura come un coniglio. E molto probabilmente questi animali di cui si parla qui sono simili alle nostre lepri, tant'è vero che alcuni traducono in un modo, altri in un altro, sempre un pochettino di quella famiglia, no? Che vengono descritti come un popolo, quello era senza forza, questi sono senza potenza, abbiamo letto nella parola di Dio, Popolo non potente che fissano la loro abitazione nelle rocce. Beh, anche questa è una bella figura spirituale. Sono senza potenza, non hanno forza, non hanno i muscoli, però hanno fatto una scelta, e questo è molto bello. Chissà tu che scelta farai stasera. E hanno fatto la scelta, consapevoli di non avere potenza in loro, dice: qua ci dobbiamo proteggere in qualche modo. Noi non abbiamo potenza, non possiamo combattere contro i nostri predatori. Che possiamo fare? Per guardarci la pelle ci dobbiamo trovare un riparo, un rifugio nella roccia. Quanto sono intelligenti pure questi. Che bella immagine, che bell'esempio per noi. Non parlano, anche loro non parlano, però ci danno un esempio molto bello, molto luminoso. Non c'è scritto nella parola del Signore: confidate in perpetuo nell'Eterno, poiché l'Eterno, sì l'Eterno, è la roccia dei secoli. Fratelli, il Signore ci chiama ancora in questa sera ad essere come le formiche, ma anche come i conigli. Questo popolo non potente, questo popolo che non può vantare nessuna arma di difesa, ma proprio perché conosce i propri limiti. Li conosci tu i tuoi limiti? Sai dove puoi arrivare e dove ti devi fermare? Li conosci o no? Che chi si pensa di stare ritto guardi di non cadere, eh? E a cadere non ci vuole niente. E allora, proprio perché abbiamo capito quali sono i nostri limiti, abbiamo scelto di rimanere nella roccia. E la roccia è Cristo. E la roccia è Cristo. Stasera devi fare come questi conigli. Devi fare come le formiche, che sono senza forza, ma stanno pensando al loro futuro, e mi auguro che tu penserai al tuo futuro. Devi fare come i conigli, che non sono potenti, ma hanno trovato una difesa in Gesù. Gesù è la nostra forte difesa, Gesù è il nostro protettore, colui che veglia sulla nostra vita, sulle nostre famiglie e sulla nostra anima. Egli ci guarda quando siamo a letto, ci guarda quando siamo fuori, quando esci e quando entri, perché il Signore è colui che protegge il suo popolo. E se il Signore non edifica, non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Invano vi alzate la mattina di buon'ora e andate a riposare tardi la sera. Egli dà altrettanto ai suoi mentre essi dormono. Non perché Dio ama i pigri, ma perché Dio ha cura del suo popolo. Il Signore è sempre pronto a proteggere coloro che hanno scelto di mettere la loro vita nelle sue mani. E vogliamo ancora in questa sera, fratelli, comprendere che Gesù è la nostra pietra angolare, eletta, preziosa, la nostra rocca, e chiunque crede in Lui, dice l'Apostolo Pietro, non sarà confuso. Non saremo confusi, non saremo spaventati, perché qualsiasi attacco potremo avere da parte del nemico e dei nemici dell'anima nostra, noi siamo sicuri dentro la rocca, siamo sicuri dentro questa roccia dei secoli che nessuno ci potrà mai toccare. E poi c'è anche quest'altra bella figura, che a me piace tanto, la figura delle locuste, molto bella. La Bibbia dice una cosa interessante, che non hanno re, ma procedono tutte divise per schiere. Non hanno re, non c'è una monarchia tra le locuste, eppure sono tutte ordinate, procedono tutte divise per schiere. Altrove, nella profezia di Gioele, al capitolo 2, leggiamo a proposito proprio delle cavallette, delle locuste, queste parole: corrono come uomini prodi, guardate come sono rassomigliate, danno la scalata alle mura come genti di guerra. Ognuno va diritto davanti a sé e non devia dal proprio sentiero. Nessuno sospinge il suo vicino, ognuno avanza per la sua strada. Si slanciano in mezzo ai dardi e non rompono le file. Che bella figura di queste locuste, di queste cavallette. Un popolo insignificante, un animaletto insignificante. Non ha re, eppure sono ordinate. Sono ordinate perché non hanno un re umano, ma hanno un re divino che ha stabilito le leggi della natura e che li guida. E anche queste locuste, queste cavallette, in questa sera ci insegnano una lezione molto importante, perché ci parlano del fatto che come figli di Dio dobbiamo essere ordinati. I figlioli di Dio sono persone ordinate, e tutti quelli che trovano il Signore, se prima avevano una vita sregolata, poi hanno una vita bella ordinata, perché Dio, quando viene nella vita di un credente, mette ordine nella propria vita. È vero o no, fratelli? Mette ordine nelle famiglie il Signore, mette ordine individualmente, mette ordine nel nostro modo di fare, ci toglie quei vizi che ci portiamo da tanti anni. Che belle queste locuste! Guardate che sembra proprio, qui vengono rappresentati in Gioele come dei uomini, come degli uomini prodi, e guardate, sembra che la Bibbia evidenziare anche il loro carattere, la lealtà. Sono leali queste locuste. Cioè, dice la scrittura, nessuno sospinge il suo vicino. Devono andare avanti per la loro guerra, per la loro strada, e ste locuste, ste cavallette, mentre camminano, nessuno fa lo sgambetto all'altro per farlo cadere. Sono leali. Che bella figura. Ognuno avanza per la sua strada. Hanno un compito, le locuste, e quel compito lo devono realizzare. Perché hanno questa battaglia da combattere. Vengono appunto descritti come uomini prodi che danno la scalata alle mura come genti di guerra. Quindi loro vanno avanti per la loro strada e hanno questo compito, questa meta da raggiungere. Dobbiamo combattere le nostre battaglie, perché non è questa la vita del credente. Dobbiamo andare pure noi avanti per la nostra strada, fratelli. Abbiamo un combattimento contro non carne e sangue, ma contro i principati, le potestà, le forze spirituali della malvagità. Un combattimento contro il diavolo e le sue schiere. E vogliamo andare avanti per la nostra strada. Non abbiamo tempo da perdere. Vogliamo combattere le battaglie del Signore, vogliamo strappare anime all'inferno, vogliamo andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Benedetto il nome del Signore. Guardate, nessuno spinge il suo vicino, si slanciano in mezzo ai dardi, non hanno paura, vanno avanti nel nome del Signore e non rompono le file, sono ordinate. Ognuno sta al suo posto, ognuno al posto di combattimento, ognuno aspetta il Signore, diremmo oggi, per sapere quello che il Signore gli dice. Non rompono le file, non dicono faccio come mi pare, dicono Signore voglio fare la tua volontà. Fratelli, vogliamo fare la sua volontà stasera? Ci sono delle locuste che si vogliono arruolare per il Signore? Ci sono delle cavallette che vogliono fare la volontà di Dio? Il Signore è qui pronto a reclutarci tutti quanti. Non hanno un re, perché noi il re non ce l'abbiamo sulla terra. Non abbiamo un capo carismatico che ci guida, il nostro re è nei cieli. Gloria al nome del Signore. Egli è il re dei re ed è il Signore dei signori e noi prendiamo ordini da Lui, e quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio, e lo Spirito Santo ci conduce. La parola è una lampada al nostro piede, una luce sul nostro sentiero. Gloria al nome del Signore. Che bella anche questa figura delle locuste. Ma c'è anche un'ultima figura, quest'altro maestro infine che illuminante per ognuno di noi, la lucertola. Diodati traduce il ramarro. L'avete visto il ramarro? La lucertola. Alcuni di noi quando eravamo piccoli, zitti, però non lo dite a nessuno, andavamo a prenderli col cappio. Zitti, zitti, non lo dite a nessuno però. Che quelli della WWF poi... Ma non gli facevamo tanto del male, tanto, poco poco. La lucertola. Che puoi prendere facilmente con le mani, puoi. Guardate, insomma, chi scrive dice non tutti ci riescono. Alcuni li prendono tranquillamente, ad altri fa senso. Dice, lucertola, mamma, lucertola. Oppure uno, che so, una sorella la vede già a un chilometro di distanza e già comincia a urlare. Dice, che cosa hai visto? Una lucertola a un chilometro di distanza. La lucertola. La lucertola... che anche questa è una bella figura, che puoi prendere con le mani, cioè per dire, sta dicendo qui lo scrittore, come la formica, come la locusta, come il coniglio, insomma sta animali insignificanti, poi la lucertola ne parliamo, la puoi prendere con le mani, non è che ti può fare, se vuoi la puoi prendere con le mani, eppure ha fatto una scelta la lucertola. Dice, io sono così insignificante. Può arrivare Enzo Labbate e mi prende col cappio, mi fa fuori. Ci sono dei bambini tremendi con la fionda che vanno a caccia di lucertola e mi fanno fuori. Che cos'è la mia vita? La mia vita vale poco. Però io ho fatto una scelta. Voglio stare nella casa del re. Che poteva fare sta lucertola? Non poteva fare niente. Ma una cosa buona nella sua vita l'ha fatta. Quanto vale una lucertola? Vale poco. Ma ha fatto una cosa buona nella sua vita. Ha fatto una scelta. Io voglio stare nella casa del re. Non assomiglia a noi questa lucertola. Quanto vali tu? Beh, per il Signore abbiamo avuto un grande valore, ha dato la sua vita per noi, ma per noi stessi per chi eravamo. E diciamo la verità, fratelli, anche dopo che ci siamo convertiti, quante volte il Signore ha avuto pietà di noi, quanta pazienza che usa il Signore con noi, quanta corda che ci dà il Signore, ci dà tutta la corda che vogliamo. Alenza, vai, vai, tira, tira, e poi con tanto amore ci raccoglie. Che eravamo noi? Non valevamo niente. Eppure stasera io e te possiamo fare una cosa. Come la formica, possiamo decidere di essere lungimirante e pensare bene al nostro futuro se non lo stiamo facendo. Come il coniglio, vogliamo trovare il nostro rifugio in Gesù. Come la locusta, vogliamo essere un popolo ordinato sotto la guida del Re. E come la lucertola, anche se valiamo poco. La lucertola non può dire che lei pensa all'estate per l'inverno. La lucertola non può dire che è ordinata. La lucertola non può dire... Questa lucertola non ha proprio niente. L'unica cosa che la lucertola, dove la lucertola viene evidenziata, non è come l'ape, no, prende il polline, poi fa il miele, no, ci mangiamo il miele. Parla dell'ape regina. Ci sono anche tanti animaletti che si poteva parlare di cose belle. Sta lucertola non aveva proprio niente. L'unica cosa, dice, la puoi prendere con le mani, perché la lucertola è. Se vuoi la prendi con le mani, se non ti spaventi. Tra l'altro ti fa capire che non è manco tanto bella. Cioè, ad alcuni fa pure senso, ma fa pure senso sta lucertola. Però, ha scelto di stare nel palazzo del Re. Gloria al Signore. Forse c'è qualcuno stasera che si sente tanto insignificante, tanto piccolo. Signore, ma io che cosa ti posso dare? Che cosa sono? E quando mi confronto pure con gli altri, ad alcuni faccio pure senso. C'è chi si avvicina, mi dà la mano, ma altri magari mi respingono pure, hanno paura di me. Però Signore, così come sono, io stasera scelgo di stare nel palazzo del Re. Signore, voglio stare nella tua casa e voglio stare in comunione con te. Fino a quando un giorno, Signore, tu mi porterai nel cielo e sarò con te, Re dei Re, per tutta l'eternità. Vuoi fare pure tu come la lucertola? Vuoi dire, Signore, io sono così piccolo e insignificante, però stasera prendo una decisione. Stasera io voglio stare nel palazzo del Re. Voglio che sia la tua casa a dare valore alla mia vita, perché io da solo non ho nessun valore, non valgo niente. Ma la tua presenza, Signore, la tua benedizione, Signore, è quella che arricchisce la lucertola. Alziamoci in piedi, chiniamo il capo in preghiera. Adoriamo il Signore. Adoriamo il Signore.